Storia di Sindbad il marinaio e dei suoi viaggi. Eravi a Baghdad un povero facchino chiamato Hindbad. Un giorno, mentre era occupato nei suoi tristi pensieri, vide uscire da un palazzo un servo che venne a prenderlo per un braccio dicendogli: «Seguitemi, il signor Sindbad, mio padrone, vuol parlarvi». E lo condusse seco, introducendolo in una gran sala ove erano molte persone intorno ad una tavola coperta d'ogni specie di vivande delicate. Vedevasi al posto d'onore un personaggio grave, ben fatto e venerabile per la sua lunga barba bianca, e dietro a lui erano in piedi molti ufficiali e familiari intenti a servirlo. Questo personaggio era Sindbad, il facchino il cui turbamento si accrebbe alla vista di tanta gente ed un banchetto così splendido. Salutò tremante la brigata. Sindbad gli disse di avvicinarsi e, dopo averlo fatto sedere alla sua destra, lo servì a pranzo egli stesso. Alla fine del pasto, Sindbad, osservando che i suoi convitati non mangiavano più, volgendosi a Sindbad, che trattò da fratello secondo il costume degli arabi quando si parlano familiarmente, gli domandò come si chiamava e qual era la sua professione. «Signore», egli rispose, «io mi chiamo Hindbad». «Son lieto di vedervi», rispose Sindbad. «Voi forse avete udito parlare confusamente delle mie strane avventure e dei pericoli corsi sul mare durante i miei 3 viaggi. In ogni modo, poiché il destro mi si offre spontaneo, ve ne farò un fedele racconto». Primo viaggio. Io aveva ereditato dalla mia famiglia beni considerevoli e ne dissipai la miglior parte negli stravizi. Ma ravvedutomi dal mio accecamento e rientrato in me stesso, conobbi essere le ricchezze passeggere ove non si governassero meglio di quanto io faceva. Commosso da tutte queste riflessioni, raccolsi gli avanzi del mio patrimonio e vendei all'incanto in pieno mercato tutti i miei mobili. Mi avvicinai poscia ad alcuni mercanti che negoziavano per mare e consultai coloro che mi parvero capaci di darmi dei buoni consigli, volendo trar profitto del poco danaro che mi restava. Presa dunque questa risoluzione, non tardai ad eseguirla. Andai a Bassora ed ivi mi imbarcai con molti mercanti su d'un vascello che equipaggiammo a spese comuni. Sciogliemmo la vela e prendemmo la via delle Indie orientali. Un giorno ci sorprese la bonaccia rimpetto ad una piccola isola quasi a fior d'acqua. Il capitano fece raccogliere le vele e permise di prender terra alle persone dell'equipaggio. Ma mentre ci divertivamo a bere e a mangiare, l'isola tutta ad un tratto tremò. Nel vascello si accorsero del moto dell'isola e ci gridarono di imbarcarci subito, perché quello che a noi sembrava un'isola era il dorso d'una balena. I più diligenti si salvarono nella scialuppa, gli altri si gettarono a nuoto. Io era ancora sull'isola, o piuttosto sulla balena, quando essa si tuffò nel mare ed ebbi appena il tempo ad attaccarmi ad un pezzo di legno portato dal bastimento per accendervi il fuoco, quando il capitano, dopo aver ricevuto a bordo le genti che erano nella scialuppa e raccolti alcuni di quelli che nuotavano, approfittando d'un vento favorevole, se ne andò. Restai dunque in balia delle onde. Non avevo più forze e disperava di salvarmi quando un cavallone per avventura mi gettò sopra un'isola. Mi stesi allora per terra e restai mezzo morto finché non apparve il giorno e non mostrossi il sole. Allora non tralasciai di trascinarmi per trovare delle erbe buone a mangiare. Essendomi tornate le forze, mi inoltrai nell'isola, pervenendo ad una bella pianura, ove scorsi una cavalla che pascolava. Nel mentre la mirava, udì la voce d'un uomo che parlava sotterra. Indi a poco quell'uomo apparve ed, avvicinatosi a me, mi domandò chi fossi. Io gli narrai le mie avventure ed egli, dopo ciò, prendendomi per mano, mi fece entrare in una grotta, ove erano seco vari compagni. Mangiai alcune vivande che essi mi offrirono, poi, avendo domandato quel che facevano in luogo sì deserto, mi risposero essere palafrenieri del re Miraj, sovrano di quell'isola, che ogni anno nella medesima stagione avevano costume di menar colà la cavalla del re per farla montare da un cavallo marino, che il medesimo, dopo averla montata, si metteva in atto di divorarla, ma che essi ne lo impedivano con le loro grida, obbligandolo a rientrare nel mare. L'indomani essi presero il cammino della capitale dell'isola ed io li accompagnai. Al nostro arrivo, il re Mirage, a cui fui presentato, mi domandò chi fossi e per quale avventura mi trovassi nei suoi stati. Quando ebbi appagato la sua curiosità, rispose di prender molta parte alla mia sventura. Vi ha, sotto il dominio del re Mirage, un'isola chiamata Castle, ove mi si disse si ascoltava tutte le notti un suono di timballi, che diede a credere a Nocchieri che Dejal vi dimorasse. Ebbi desiderio d'esser testimonio di quella meraviglia. Al mio ritorno, trovandomi un dì sul porto, vidi approdare un naviglio. Dopo che fu all'ancora, cominciò a scaricare le mercanzie ed i negozianti a cui appartenevano le facevano trasportare nei magazzini. Gettando io gli sguardi su quelle balle e sullo scritto che indicava a chi appartenevano, vi scorsi il mio nome. Riconobbi anche il capitano. Ma siccome io era persuaso che egli mi credeva morto, mi avvicinai domandandogli a chi appartenevano quelle balle. Egli mi rispose: io avevo a bordo un mercante di Baghdad chiamato Sindbad. Un giorno in cui eravamo vicino ad un'isola, come a noi sembrava, scese sulla medesima con molti passeggeri, ma invece d'un'isola era una balena d'enorme grandezza, addormentata a fior di acqua. Essa non si tosto si intese riscaldare dal fuoco che si era acceso sul suo dorso per fare da mangiare. Cominciò a scuotersi, indi a tuffarsi nel mare. La maggior parte delle persone che vi erano sopra si annegarono e lo sventurato Sindbad fu di quel numero. Queste balle erano sue ed io risolvetti di negoziarle finché non avessi incontrato qualcuno della sua famiglia a cui restituire il guadagno che ne avrò ricavato. Capitano, gli dissi allora, io sono quel Sindbad da voi creduto morto e queste balle sono miei beni e mie mercanzie. Ehi si scosse al mio discorso, ma fu subito persuaso che io non era un impostore, poiché giunsero persone del suo naviglio le quali mi riconobbero. Scelsi ciò che vi era di più prezioso nelle mie balle e lo regalai al re Mirage. Egli accettò il mio dono e me ne fece in cambio dei più considerevoli. Dopo di ciò tolsi da lui commiato e mi imbarcai sul medesimo naviglio, ma prima del mio imbarco barattai le mercanzie che mi restavano con altre del paese. Passammo per molte isole ed approdammo infine a Bassora, da dove giunsi in questa città col capitale di 100.000 zecchini. Comprai schiavi dell'uno e dell'altro sesso, bei terreni e feci una gran casa. Fu così che mi stabilii, risoluto d'obliare i mali sofferti e di godere dei piaceri della vita. Secondo viaggio. Io aveva risoluto, dopo il mio primo viaggio, di passare tranquillamente il resto dei miei giorni a Baghdad, ma non istetti a lungo senza annoiarmi di una vita oziosa e fui preso di nuovo dal desiderio di navigare e negoziare. Comprai le mercanzie opportune a fare il traffico prefissomi, partendo una seconda volta con altri mercanti di cui era nota la probità. Ci imbarcammo su di un buon naviglio e dopo esserci raccomandati a Dio, sciogliemmo le vele. Essendo un giorno sceso con altri compagni in un isolotto, mentre si divertivano a cogliere fiori e frutta, io presi le mie provvigioni, portate meco, e mi sedei vicino ad un ruscello all'ombra d'un albero. Feci un buonissimo pasto, indi, preso dal sonno, m'addormentai. Ma al mio risveglio non vidi più il bastimento all'ancoraggio. Lascio immaginare a voi la mia dolorosa sorpresa, credetti morir di dolore. Finalmente mi rassegnai al volere di Dio e senza sapere quel che sarebbe avvenuto di me, salii su di un grand'albero da dove osservai per tutti i lati, onde vedere di scoprir qualcosa che potesse darmi qualche speranza di salvezza. Volgendo gli occhi sul mare non scorsi che acqua e cielo, ma avendo osservato dalla parte di terra qualche cosa di bianco, scesi dall'albero. E coi viveri rimastimi diressi da quella parte i miei passi. Quando fui ad una certa distanza, osservai essere l'affare bianco un globo di un'altezza e di una grossezza prodigiosa. Avvicinatomi lo toccai e lo trovai levigatissimo. Girai intorno per vedere se vi fosse qualche apertura, ma non ne scorsi alcuna e mi parve impossibile potervi salir su, tanto era levigato. Il sole allora era presso al tramonto. E l'aria si oscurò ad un tratto come se fosse coperta da una densa nube. ma se io fui stupito di quella oscurità, lo fui ancor più quando mi accorsi che era cagionata da un uccello d'enorme e straordinaria grandezza, il quale, volando, si avanzava verso di me. Mi ricordai d'un uccello chiamato Roc, di cui aveva sovente udito parlare dai marinai, e compresi essere il grosso globo un uovo di quell'uccello. Infatti, ei scese e vi si pose sopra per covarlo. Vedendolo venire, io mi era talmente avvicinato all'uovo che ebbi innanzi a me uno dei piedi dell'uccello, e quel piede era grosso quanto un tronco d'albero. Mi vi legai fortemente con la tela che circondava il mio turbante, sperando che quando il Roc riprenderebbe il volo, mi avrebbe portato fuori di quell'isola disabitata. Difatti, dopo aver passata così la notte, fattosi giorno, l'uccello prese il volo e mi alzò così alto che io non vedea più la terra. Poi discese con tanta rapidità che io non sentiva più me stesso. Quando posossi ed io mi vidi a terra, sciolsi subito il nodo il quale mi teneva avvinto al suo piede. Non appena ebbi terminato di staccarmi, ei diede col suo becco sopra un serpente di non mai vista lunghezza. Lo prese e subito se ne volò via. Il luogo ove mi lasciò era una valle profondissima, circondata da montagne altissime. Camminando per quella valle, osservai esser la medesima disseminata di diamanti, dei quali alcuni erano di meravigliosa grandezza. Ebbi molto piacere nel guardarli. Ma subito vidi da lungi molti esseri, i quali diminuirono simil piacere. Era un grosso numero di serpenti, sì grossi e lunghi, da poter ognuno di essi inghiottire un elefante. Durante il giorno si ritiravano nei loro antri, ove si nascondevano a causa del Roc, loro nemico, uscendo solo di notte. Il sole tramontò, e dal venir della notte mi ritirai in una grotta, ove credei essere al sicuro. Venuto il giorno, i serpenti si ritirarono. Allora io uscii dalla mia grotta, e posso asserire di aver camminato lungo tempo sui diamanti senza averne il menomo desiderio. Infine sedetti, e ad onta dell'inquietudine ond'era agitato, siccome non avea chiuso occhio in tutta la notte, mi addormentai dopo aver mangiato alquanto. Era appena sopito quando qualche cosa cadde con grande strepito vicino a me e mi risvegliò. Era un grosso brano di carne fresca e nello stesso tempo ne vidi rotolare molti altri dall'alto delle rupi in luoghi differenti. Io avea sempre tenuto per un racconto favoloso che aveva udito dire più volte da alcuni marinai e da altre persone circa la valle dei diamanti e allo stratagemma usato da alcuni mercanti per cavarne le pietre preziose, onde conobbi che avevano detto la verità. Infatti, i mercanti vanno presso quella valle nel tempo in cui le aquile hanno i figli, tagliano della carne e ve la gettano a grossi pezzi. I diamanti, sulla punta delle quali cadono, vi si attaccano. Le aquile, che in quel paese sono più forti che altrove, si calano sui pezzi di carne e li portano nei loro nidi, alla sommità delle rocce, onde servano di pasto agli aquilotti. Allora i mercanti, correndo ai nidi, obbligano con le loro grida le aquile ad allontanarsi e prendono i diamanti che trovano attaccati ai pezzi di carne. Io aveva creduto fino allora che mi sarebbe stato impossibile di uscire da quell'abisso, ma quel che vidi mi offrì campo di immaginare il mezzo di salvarmi la vita. Cominciai a raccogliere i diamanti più grossi che presentaronsi ai miei occhi e ne riempì la mia borsa di cuoio, la quale mi aveva servito per le provvisioni di bocca. Indi presi un grosso pezzo di carne e lo legai fortemente intorno alla mia vita con la tela del mio turbante. Poscia mi tesi boccone, con la borsa di cuoio legata alla cintura in modo che non potesse cadere. Le aquile vennero. Ognuna si prese un pezzo di carne. Una delle più forti, avendomi sollevato unitamente col pezzo di carne col quale io mi era avviluppato, mi portò alla sommità della montagna, fin dentro al suo nido. I mercanti non mancarono allora di spaventare con le grida le aquile e quando le ebbero obbligate a lasciare la preda, un d'essi mi s'appressò. Ma appena mi vide fu preso da timore. Nulla di meno si rassicurò ed invece di informarsi per quale avventura mi trovassi colà, cominciò a rimproverarmi domandandomi perché gli rapissi ciò che gli apparteneva. «Mi parlerete con più umiltà», gli dissi io, «quando mi avrete meglio conosciuto». Ho diamanti per voi e per me più che non ne potrebbero avere tutti gli altri mercanti insieme. Ho scelto da me stesso in fondo alla valle quelli che porto in questa borsa. Ciò dicendo gliela mostrai e non appena terminai di parlare, i mercanti che mi videro si affollarono intorno a me molto meravigliati di vedermi ed il racconto della mia storia aumentò la loro meraviglia. Mi condussero all'alloggio ove essi dimoravano, ed ivi avendo aperta la mia borsa in loro presenza, la grossezza dei miei diamanti li stupì. Io pregai il mercante cui apparteneva il nido ove io ero stato trasportato, avendo ogni mercante il suo, di sceglierne quanti ne volesse. Egli si contentò di prenderne uno solo. Passai la notte con quei mercanti. Non potevo moderare la mia gioia quando rifletteva d'essere fuori dei pericoli di cui vi ho parlato, e mi pareva che lo stato in cui mi trovavo fosse un sogno, non potendo credere di avere altro a temere. Partimmo insieme l'indomani e camminammo per alte montagne, ove erano serpenti di una prodigiosa grossezza, avendo cura di evitarli. Arrivati al primo porto, passammo all'isola di Roha, ove cresce l'albero dal quale si estrae la canfora. Tralascio molte altre particolarità di quell'isola, temendo di annoiarvi. Qui vi barattai alcuni dei miei diamanti con buona mercanzia. Di là andammo ad altre isole in relazione di commercio ed approdammo a Bassora, da dove me ne venni a Baghdad. Appena giunto, feci molte elemosine ai poveri e godetti onoratamente del resto delle immense ricchezze che io avea recate. Terzo viaggio. Subito perdei, nella dolcezza della nuova vita, la memoria dei pericoli corsi nei miei due viaggi. Siccome io era nel fior dell'età, mi annoiai di vivere in riposo e, scacciando dal mio pensiero l'idea dei nuovi pericoli che andava ad affrontare, partii da Baghdad con ricche mercanzie del paese, le quali feci trasportare a Bassora, e colà mi imbarcai di bel nuovo con altri mercanti. Un giorno che eravamo in alto mare, fummo travagliati da un'orribile tempesta, la quale ci spinse nel porto di un'isola in cui il capitano avrebbe desiderato di non entrare. Quando furono ammainate le vele, il capitano ci disse: «Quest'isola e alcune altre vicine sono abitate da selvaggi, i quali verranno ad assalirci. Quantunque siano nani, la nostra mala fortuna vuole che non facciamo la menoma resistenza, perché essi sono più numerosi delle cavallette, e se ci accadesse di ucciderne uno solo, si getterebbero tutti su di noi e ci accopperebbero». Il discorso del capitano pose tutto l'equipaggio in costernazione, e conoscemmo ben presto avere egli detto la verità. Vedemmo comparire una moltitudine innumerevole di selvaggi schifosi, coperti per tutto il corpo di pelo rosso ed alti soltanto due piedi. Essi si gettarono a nuoto e circondarono in un batter d'occhio il vascello e ci fecero sbarcar tutti. Menarono poscia il naviglio in un'altra isola di dove erano venuti. Ci allontanammo dalla riva e, avanzandoci nell'isola, scoprimmo molto lungi da noi un alto edificio per cui dirigemmo i nostri passi per quella volta. Era un palazzo ben costrutto ed altissimo, avente una porta di ebano a due battenti, che aprimmo. Entrammo nel cortile e vedemmo di fronte un vasto appartamento, con un vestibolo ove era da un lato un monte di ossa umane e dall'altro una infinità di spiedi. Il sole tramontava e la porta dell'appartamento si aprì con molto rumore e vedemmo uscir di là una brutta figura d'uomo nero, alto quanto una grossa palma. Aveva in mezzo alla fronte un solo occhio, rosso ed ardente come un carbone acceso. I denti gli uscivano dalla bocca, larga quanto quella d'un cavallo, ed il labbro inferiore gli scendeva sul petto. Le sue orecchie erano simili a quelle d'un elefante. Aveva le unghie adunche e lunghe come gli artigli degli uccelli più rapaci. Alla vista di un gigante sì spaventevole, perdemmo ogni sentimento e restammo come morti. Finalmente ritornammo in noi e lo vedemmo seduto sotto il vestibolo ad osservarci attentamente. Quando ci ebbe esaminati ben bene, si avanzò verso di noi ed, essendosi avvicinato, stese la mano su di me, mi prese per il collo e mi volse da tutti i lati. Dopo avermi osservato ben bene, vedendo ch'io era sì magro che non avea che pelle e ossa, mi lasciò. Prese gli altri successivamente e li esaminò allo stesso modo. Siccome il capitano era il più grasso dell'equipaggio, lo tenne con una mano come io avrei tenuto un passero e gli passò uno spiedo attraverso il corpo. Avendo acceso quindi un gran fuoco, lo fece arrostire e lo mangiò per cena. Terminato quel pasto, tornò nel vestibolo, dove si coricò e si addormentò, russando in modo più fragoroso del tuono. La nostra condizione ci parve tanto orribile che molti dei miei compagni furono sul punto d'andare a gettarsi in mare anziché aspettare una morte sì crudele. Allora uno della compagnia, prendendo la parola, disse: «Ci è vietato darci da noi stessi la morte, E quantunque fosse permesso, non è forse più ragionevole il disfarci del nostro nemico? Siccome a me era venuta in capo un'idea in proposito, la comunicai ai miei compagni, i quali la approvarono. «Miei cari fratelli», loro dissi, «voi sapete esservi molto legname lungo la riva del mare. Formiamo molte zattere, le quali possano portarci, e quando saranno terminate le lasceremo sulla costa finché ci parrà opportuno di servircene. Intanto noi eseguiremo il disegno propostovi per liberarci dal gigante. Se riesce potremo aspettar qui qualche vascello che ci tragga da quest'isola fatale. Se al contrario ci fallisce il colpo, raggiungeremo subito le nostre zattere e ci metteremo in salvo». Piacque il mio avviso e costruimmo diverse barche atte a portare 3 persone. Tornammo al palazzo verso il finir del giorno. Il gigante giunse poco dopo di noi. Bisognò soffrire ancora di vedere arrostito un nostro camerata. Ma ecco in qual modo ci vendicammo della crudeltà del gigante. Dopo che egli ebbe terminato la sua detestabile cena, si coricò supino e s'addormentò. Appena lo udimmo russare, come era sua usanza, prendemmo ognuno uno spiedo. Ne mettemmo la punta al fuoco per farlo arroventare ed indi gliela conficcammo nell'occhio, tutti ad un tempo. Il dolore che intese il gigante gli fece mettere uno spaventevole grido. Si alzò fieramente e stese le mani da tutti i lati, onde afferrare qualcuno di noi e sacrificarlo alla sua rabbia. Dopo averci ricercati invano, trovò a tentoni la porta e uscì mandando urli spaventevoli. Uscimmo dal palazzo dopo il gigante e andammo al lido del mare nel luogo dove erano le nostre zattere. Tosto le gettammo nell'acqua ed aspettammo il giorno. Ma appena fu giorno scorgemmo il mostro crudele accompagnato da 2 giganti presso a poco della sua grandezza, i quali lo conducevano, e da un gran numero di altri che lo precedevano a passi precipitati. A quella vista non esitammo a gettarci sulle zattere e cominciammo ad allontanarci dalla riva a forza di remi. I giganti se ne accorsero. Si munirono di grosse pietre e cominciarono a gettarle così destramente che, ad eccezione della zattera su cui io era, tutte le altre furono fracassate e gli uomini che vi erano sopra s'annegarono. Io e i miei compagni, siccome vogavamo a tutta forza, ci trovammo più inoltrati nel mare e fuori del tiro delle pietre. Quando fummo in alto mare, restammo in balia del vento e delle onde e passammo tutto quel giorno e la notte appresso in una crudele incertezza sul nostro destino. Ma giunto l'indomani fummo spinti ad un'isola, dove ci fermammo, gongolanti di gioia. Ivi trovammo delle eccellenti frutta, con le quali potemmo riparare le forze perdute. Poscia ci addormentammo sul lido del mare, ma fummo svegliati dal rumore di un serpente. Egli, trovatosi vicino a noi, inghiottì uno dei nostri, ad onta delle grida e degli sforzi che i faceva per liberarsi dal rettile. Io e l'altro mio compagno prendemmo tosto la fuga. Camminando, osservammo un albero altissimo sul quale ci proponemmo di passarvi le notti seguenti per metterci in sicurezza. Mangiammo delle frutta e al finir del giorno salimmo sull'albero. Udimmo allora il serpente, il quale venne sibilando fino ai piedi dell'albero. Si levò lungo il tronco e, raggiungendo il mio camerata, l'inghiottì ad un tratto e si ritirò. Restai fino a giorno sull'albero, discendendone più morto che vivo. Infatti io non potevo aspettarmi altra sorte di quella dei miei compagni. Stanco e scoraggiato, mi allontanai dall'albero e corsi verso il mare, col disegno di precipitarmi in esso a capofitto. Dio fu tocco della mia disperazione. Nel tempo in cui stavo per gittarmi in mare, vidi un naviglio assai lontano dalla riva. Gridai con tutte le mie forze per farmi sentire e spiegai la tela del mio turbante per farmi osservare. Ciò non fu inutile. Tutto l'equipaggio mi scorse ed il capitano mi inviò una scialuppa. Quando fui a bordo, i mercanti e i marinai mi domandarono con molta premura per quale avventura mi fossi trovato in quell'isola deserta. E dopo che ebbi loro raccontato tutto quanto m'era succeduto, i più vecchi mi dissero aver molte volte udito parlare dei giganti, i quali dimoravano in quell'isola, e che erano antropofagi. Circa i serpenti aggiunsero esservene ivi in gran abbondanza. Entrammo in un porto e videmmo fondo. I mercanti cominciarono a fare sbarcare le loro mercanzie per venderle o cambiarle. In questo frattempo il capitano mi chiamò e mi disse: «Fratello, ho in deposito alcune mercanzie che appartenevano ad un mercante il quale ha navigato qualche tempo sul mio naviglio. Siccome questo mercante è morto, io le metto a profitto per renderne conto a suoi eredi quando ne incontrerò qualcuno. Ecco le mercanzie in discorso. Spero vorrete incaricarvi di farne commercio sotto la condizione del compenso dovuto alle vostre fatiche. Acconsentì, ringraziandolo, perché mi forniva occasione di non restare ozioso. Lo scrivano del bastimento registrava tutte le balle con i nomi dei mercanti a cui appartenevano. Ora, siccome domandai al capitano sotto qual nome dovessi registrar quelle delle quali mi incaricava, scrivete, gli rispose il capitano, sotto il nome di Sinbad il marinaio. Io non potei sentirmi nominare senza emozione e, guardando fissamente il capitano, lo riconobbi per quello che nel mio secondo viaggio mi aveva abbandonato nell'isola ove mi era addormentato sulla riva d'un ruscello, sciogliendo la vela, senza attendermi o farmi cercare. Io non l'avea riconosciuto dapprima, a causa del cangiamento avvenuto nella sua persona. Non è meraviglia se egli, che mi credeva morto, non mi avesse riconosciuto. Ond'io gli dissi, «Capitano, è vero che il mercante a cui appartenevano queste balle si chiamava Sinbad?» «Sì», mi rispose, «si chiamava in tal modo, egli era di Baghdad e si era imbarcato sul mio vascello a Bassora. Un giorno che noi scendemmo in un'isola per fare acqua e rinfrescarci, non so per quale sbaglio io sciolsi la vela senza badare che non si era imbarcato con gli altri. I mercanti ed io ce ne accorgemmo solo 4 ore dopo. Avevamo il vento in poppa e sì gagliardo da non poter virar di bordo per andarlo a riprendere. «Voi dunque lo credete morto?» ripresi io. «Certamente», egli rispose. «Ebbene, capitano», ripigliai, «aprite gli occhi e riconoscete in me quel Sinbad da voi lasciato nell'isola deserta». A queste parole il capitano si pose a guardarmi fissamente. Dopo avermi molto attentamente considerato, mi riconobbe ed esclamò abbracciandomi. «Sia lodato Dio, son lieto che la fortuna abbia riparato il mio errore. Ecco le vostre mercanzie che ho sempre avuto cura di conservare e di mettere a profitto in tutti i porti ove ho approdato. Ve le restituisco col profitto ricavatone». Io le presi, manifestando al capitano la mia riconoscenza, e tornai a Baghdad con tante ricchezze che io ne ignorava la quantità. Quarto viaggio. «I piaceri», disse egli, «e i divertimenti che presi dopo il terzo viaggio non ebbero attrattive abbastanza per determinarmi a non più viaggiare. Posi dunque in ordine i miei affari e partii incamminandomi per la Persia, di cui attraversai molte province, e giunsi ad un porto dove mi imbarcai. Sciogliemmo la vela ed avevamo già toccati molti porti quando un giorno, facendo un gran tragitto, fummo sorpresi da un colpo di vento che obbligò il capitano a fare ammainare le vele e a dar tutti gli ordini necessari per prevenire il pericolo onde eravamo minacciati. Ma tutte le nostre precauzioni furono inutili. La manovra non riuscì bene, le vele furono lacerate in 1000 pezzi ed il vascello, non potendo essere più governato, incagliò in una secca e si sdrusci in modo che molti mercanti e marinai rimasero annegati e il carico andò perduto. Ebbi la fortuna di afferrarmi con altri ad una tavola. Fummo trasportati dalla corrente verso un'isola che eravi di rincontro. Il giorno seguente, appena fu sorto il sole, ci allontanammo dalla riva ed inoltrandoci nell'isola vi scorgemmo delle abitazioni verso cui ci dirigemmo. Al nostro arrivo vennero incontro a noi moltissimi negri. Ci attorniarono, si impadronirono delle nostre persone. 5 miei camerati ed io fummo condotti in uno stesso luogo. Dapprima ci fecero sedere e ci presentarono una certa erba, invitandoci con segni a mangiare. I miei camerati si gettarono con avidità su quella vivanda. In quanto a me, non volli nemmeno assaggiarne, e mi trovai bene, perché dopo poco mi avvidi che ai miei compagni aveva dato di volte il cervello e che parlandomi non sapevano quello che si dicessero. Indi ci presentarono del riso preparato con olio di cocco. I miei compagni ne mangiarono straordinariamente. Anch'io ne mangiai, ma pochissimo. I negri ci avevano presentato dapprima quell'erba per sconvolgerci la mente e toglierci così il dolore che doveva arrecarci la triste conoscenza della nostra sorte. Siccome essi erano antropofagi, la loro intenzione era di mangiarci quando saremmo stati grassi e questo appunto avvenne ai miei camerati. In quanto a me, invece di ingrassare come gli altri, divenni anche più magro di prima. Caddi in un languore il quale mi fu molto salutare, poiché i negri, avendo accoppati e mangiati i miei compagni, vedendomi secco, spolpato e ammalato, rimisero ad altro tempo la mia morte. Intanto io godeva di molta libertà e quasi non si badava alle mie azioni. Questo mi diè campo di allontanarmi un giorno dalle abitazioni. Continuai a camminare per 7 giorni, evitando i luoghi abitati. Io viveva di cocco. L'ottavo giorno giunsi presso il mare e scorsi all'improvviso alcuni uomini, bianchi come me, occupati a cogliere il pepe, di cui era vi là grande abbondanza. Gli uomini che coglievano il pepe mi vennero incontro appena mi ebber veduto. Mi domandarono in arabo chi fossi e da dove venissi. Lieto di sentirli parlare come me, soddisfeci volentieri la mia curiosità. Restai con essi sino a che non ebbero raccolta la quantità di pepe necessaria. Indi mi imbarcai sul loro bastimento e ci recammo in un'altr'isola da dove erano venuti. Mi presentarono al loro re, il quale era un buon principe. Egli ebbe la pazienza di ascoltare il racconto della mia avventura, facendomi poscia dare degli abiti e comandando che si avesse cura di me. Quel piacevole asilo cominciò a consolarmi della mia sventura e la bontà del principe a mio riguardo finì di rendermi contento. Notai una cosa la quale mi parve molto straordinaria. Tutti, indistintamente, montavano a cavallo senza staffe. Ciò mi rese ardito a domandare un giorno perché Sua Maestà non si servisse di tali comodi. Mi rispose che io parlava di cose di cui si ignorava l'uso nei suoi stati. Andai subito da un operaio e gli feci costruire il legno d'una sella sul modello che gli diedi. Finito il lavoro, lo guarnii io stesso di borre e di cuoio e l'adornai d'un ricamo d'oro. Mi rivolsi quindi ad un fabbro ferraio, il quale mi fece un morso della forma che gli mostrai e gli feci pur fare delle staffe. Quando queste cose furono in perfetto stato, andai a presentarle al re e ne feci prova sopra uno dei suoi cavalli. Il principe vi montò sopra e fu tanto soddisfatto di quella invenzione da attestarmi la sua gioia con grandi larghezze. Siccome io faceva la corte al re con molta costanza, egli mi disse un giorno: «Sinbad, io ti amo e so che tutti i miei sudditi che ti conoscono ti tengono caro al pari di me. Debbo pregarti di una cosa. Io voglio ammogliarti affinché il matrimonio ti fermi nei miei stati e tu non pensi più alla tua patria». Siccome io non osai resistere alla volontà del principe, egli mi diede una dama della sua corte, nobile, bella, saggia e ricca. Dopo le cerimonie nuziali andai a stare in casa della sposa, con la quale vissi qualche tempo in unione perfetta. La moglie di uno dei miei vicini, col quale io aveva contratta strettissima amicizia, cadde ammalata e morì. Andai da lui per consolarlo e, trovandolo immerso nella più viva afflizione, «Dio vi conservi», gli dissi avvicinandomi, «e vi dia lunga vita». «Oimè», mi rispose, «come volete che io ottenga la grazia che mi augurate, avendo solamente un'ora da vivere?» «Oh», soggiunsi, «non vi mettete nella mente sì funesto pensiero, io spero che ciò non abbia a succedere». «Io vi desidero», replicò, «una vita di lunga durata, in quanto a me non ho più nulla da sperare, poiché oggi stesso mi seppelliscono con mia moglie. Tal è la costumanza che i nostri antenati hanno inviolabilmente osservata. Il marito vivo è seppellito con la moglie morta e la moglie viva col marito morto». Mentre egli mi intratteneva intorno a tale strana barbarie, la cui notizia mi spaventò crudelmente, i parenti, gli amici e i vicini arrivarono in folla per assistere ai funerali. Si rivestì il cadavere della moglie dei suoi abiti più ricchi, come al dì delle sue nozze, adornandola di tutti i suoi gioielli. Dopo, trasportatala in una bara scoperta, il convoglio si pose in cammino. Il marito era alla testa delle persone vestite a lutto e seguiva il corpo di sua moglie. Fu presa la via di un'alta montagna e quando vi si giunse fu tolta una grossa pietra che copriva l'apertura di un pozzo profondo e vi si calò il cadavere. Dopo ciò il marito abbracciò i suoi parenti ed amici e si lasciò mettere in una bara senza fare resistenza, con un vaso d'acqua e 7 piccoli pani accanto a lui. Poi lo calarono con lo stesso modo che avevano fatto col cadavere di sua moglie. Finita la cerimonia, fu rimessa la pietra sull'apertura e ognuno se ne tornò alla propria abitazione. Non potei rattenermi di dire al re quello che intorno a ciò io pensava. «Sire», gli dissi, «son fortemente meravigliato della strana costumanza che si ha nei vostri stati nel seppellire i vivi coi morti». «Che vuoi, Sinbad?» mi rispose il re. «Ella è una legge comune ed io stesso vi sono soggetto. Io sarò seppellito vivo con la regina mia sposa se ella muore prima». «Ma, sire», gli dissi, Oserei domandare a Vostra Maestà se gli stranieri sono obbligati ad osservare questa costumanza. Senza dubbio, rispose il re sorridendo. Me ne tornai a casa tristamente con tal risposta. Il timore che mia moglie morisse prima di me e che io fossi seppellito con lei vivo mi faceva fare molte riflessioni. Io tremava alla menoma indisposizione che vedeva in mia moglie, ma, ahimè, ebbi ben presto la paura tutta intera, ella cadde veramente ammalata e morì in pochi giorni. Giudicate qual fu il mio dolore. Il re, accompagnato da tutta la sua corte, volle onorare della sua presenza il convoglio e le persone più notevoli della città mi fecero anche l'onore di assistere alla sepoltura. Quando fu tutto pronto per la cerimonia, fu posato il corpo di mia moglie in una bara con tutti i suoi gioielli e i suoi più magnifici abiti. Si cominciò la marcia. Ebbi un bel dire e un bel fare, niuno fu intenerito. Al contrario, si affrettarono a calare il corpo di mia moglie nel pozzo e mi vi calarono un momento dopo in un'altra bara coperta, con un vaso pieno d'acqua e 7 pani. Finalmente, essendo finita la cerimonia funesta, si rimise la pietra sull'apertura del pozzo. A misura che m'accostava al fondo, io scopriva, con l'aiuto della poca luce proveniente dall'alto, la disposizione di quel luogo sotterraneo. Era una grotta vastissima. Sentii ben tosto un fetore insopportabile, proveniente dai cadaveri distesi a destra e a sinistra. Uscii prontamente dalla bara e m'allontanai dai cadaveri. Vissi alcuni giorni col mio pane e con l'acqua, ma infine, non vedendone più, mi preparai a morire. Altro non m'aspettava all'infuori della morte, quando intesi levar la pietra. Fu calato un cadavere e una persona viva. Il morto era un uomo. M'avvicinai al sito dove la bara della donna doveva essere posata e quando m'accorsi che ricoprivano l'apertura del pozzo, diedi sulla testa di quell'infelice 2 o 3 colpi fortissimi con un osso di cui m'era provveduto. Ella ne rimase stordita, o piuttosto l'accoppai, e siccome io non faceva quest'atto inumano che per profittare del pane e dell'acqua che erano nella bara, ebbi delle provvigioni per alcuni giorni. Un giorno ch'io aveva finito di spedire un'altra donna, intesi soffiare e camminare. Mi avanzai dal lato dal quale il rumore partiva. Udii soffiare più forte e mi parve intravedere qualche cosa che prendeva la fuga. Seguii quella specie d'ombra. La inseguii tanto e andai sì lungi che scorsi infine una luce rassomigliante a una stella. Continuai a camminare verso quella luce e finalmente scoprii che veniva da un'apertura della rupe abbastanza larga per passarvi. A quella scoperta mi fermai un poco per rimettermi dall'emozione provata. Poi, essendomi avanzato fino all'apertura, vi passai e mi trovai in riva al mare. Immaginatevi la mia gioia. Quando i miei sensi furono ristabiliti nel loro stato normale, compresi che la cosa che avevo udito soffiare e che io aveva seguita era un animale uscito dal mare, uso ad entrare nella grotta onde pascersi di cadaveri. Rientrai quindi nella grotta per andare a prendere del pane, che poi mi posi a mangiare al chiarore del giorno. Vi ritornai di nuovo e andai a raccogliere a tentoni nelle bare tutti i diamanti, i rubini, le perle, i braccialetti d'oro e infine tutte le ricche stoffe le quali mi capitarono sotto le mani. Portai tutto ciò sulla riva del mare e ne feci parecchie balle, cui legai in modo acconcio col mezzo di corde le quali avevano servito a calare le bare e di cui eravi grande quantità. A capo di 2 o 3 giorni scorsi un naviglio uscente improvvisamente dal porto, rasentando il posto dove io stava. Feci segno con la tela del mio turbante e gridai a tutta gola per farmi sentire. Fu inteso e fu spedita la scialuppa per venirmi a prendere. Alla domanda che i marinai mi fecero per quale sventura io mi trovassi in quel luogo, risposi essere 2 giorni che mi era salvato da un naufragio con le mie mercanzie. Quando fummo giunti a bordo, il capitano ebbe anche la bontà di appagarsi del preteso naufragio. Io gli presentai alcune delle mie gioie, ma egli non volle accettarle. Noi passammo innanzi a parecchie isole, fra le altre innanzi all'isola delle Campane, lontana 10 giornate da quelle di Serendib, con vento ordinario e regolare, e 6 dall'isola di Kela, ove approdammo. Dopo aver fatto un gran commercio in quell'isola, ci rimettemmo alla vela e approdammo a parecchi altri porti. Finalmente giunsi felicemente a Baghdad con ricchezze infinite, di cui è inutile farvi la minuta enumerazione. Quinto viaggio. I piaceri ebbero ancora abbastanza attrattive per cancellare dalla mia memoria tutte le pene e i mali che io aveva sofferti, senza potermi togliere il desiderio di fare nuovi viaggi. Comprai delle mercanzie, le feci imballare e caricare sopra vetture e partii per recarmi al primo porto di mare. Colà, per non dipendere da un capitano e per avere un naviglio al mio comando, mi divertii a farne costruire uno ed equipaggiarlo a mie spese. Appena terminato lo feci caricare e mi imbarcai sovresso. Accolsi con me parecchi mercanti di diverse nazioni con le loro mercanzie. Facemmo vela al primo vento favorevole e prendemmo il largo. Dopo una lunga navigazione, il primo luogo dove approdammo fu un'isola deserta in cui trovammo l'uovo di un roc di una grandezza pari a quello del quale mi avete inteso parlare. Esso racchiudeva un piccolo roc vicino a schiudersi, il cui becco cominciava già a comparire. I mercanti, che s'erano imbarcati sul mio naviglio, ruppero l'uovo a gran colpi di scuri e fecero un'apertura donde estrassero a brani il piccolo roc e lo fecero arrostire. Avevano appena finito il loro saporoso pasto quando apparvero in aria due grosse nuvole molto lungi da noi. Il capitano, il quale io aveva ingaggiato per condurre il mio vascello, sapendo per esperienza ciò che quello significasse, esclamò che erano il padre e la madre del piccolo roc e ci fece premura perché ci imbarcassimo al più presto per evitare il malanno che ei prevedeva. Intanto i due roc s'appressarono, mandando grida spaventevoli. Col disegno di vendicarsi, ripresero il volo dalla parte da cui erano venuti e disparvero per qualche tempo, mentre noi facevamo forza di vele onde prevenire ciò che non mancò di accaderci. Essi tornarono ed osservammo che ciascun d'essi teneva fra gli artigli un pezzo di scoglio di un'enorme grandezza. Quando furono precisamente al di sopra del mio vascello, si arrestarono e, sostenendosi in aria, uno d'essi abbandonò il pezzo di scoglio che teneva. Ma per l'abilità del timoniere, il quale fece spostare il naviglio con un colpo di timone, esso non ci colpì. L'altro uccello, per nostra sventura, lasciò cadere il suo scoglio in mezzo al nostro vascello, da rompercelo e fracassarcelo in mille pezzi. I marinai e i passeggeri furono tutti schiacciati e sommersi. Io pure fui sommerso, ma ritornando a galla ebbi la fortuna di afferrarmi a una tavola. Così, aiutandomi or con una mano ora con l'altra, senza staccarmi punto da quel ch'io teneva, col vento e con la corrente che m'eran favorevoli, giunsi infine a un'isola. Mi sedetti sull'erba per rimettermi un poco dalla mia stanchezza. Indi mi alzai, inoltrandomi nell'isola onde riconoscere il terreno. Quando mi fui un poco inoltrato, scorsi un vecchio che mi parve molto infermo. Egli era assiso sulla riva d'un ruscello. Immaginai a prima vista che fosse alcuno il quale avesse fatto naufragio come me. Mi accostai, lo salutai, ed egli mi fece solo un lieve inchino di testa. Gli domandai che cosa facesse là, ma invece di rispondermi mi fece segno di caricarmelo sulle spalle e di passarlo al di là del ruscello, facendomi capire ciò esser per cogliere delle frutta. Credetti che gli avesse bisogno che io gli rendessi quel servigio e, avendomelo posto addosso, passai il ruscello. «Scendete!» gli dissi allora, abbassandomi per facilitargli la discesa. Ma invece di lasciarsi andare a terra, quel vecchio, che m'era sembrato sì decrepito, mi passò leggermente attorno al collo le sue due gambe e si pose a cavalcioni sulle mie spalle, stringendomi sì forte la gola da sembrare mi volesse strangolare. Mi appuntò fortemente al petto uno dei suoi piedi e con l'altro, battendomi aspramente il fianco, mi obbligò a rialzarmi mio malgrado. Quando fui ritto, mi fece camminare sotto alcuni alberi, forzandomi a fermarmi per cogliere e mangiare la frutta che incontravamo, e non lasciandomi punto durante il giorno. Quando la notte io voleva riposarmi, si stendeva per terra con me, sempre attaccato al mio collo. Un giorno che trovai sulla via parecchie zucche secche, ne presi una assai grossa, e dopo averla ben nettata, vi spremetti dentro il sugo di parecchi grappoli d'uva, frutto abbondantissimo nell'isola. Quando ne ebbi riempita la zucca, la posai in un sito ove ebbi l'abilità di farmi condurre dal vecchio parecchi giorni dopo. Io presi la zucca e, portandola alla bocca, bevetti di un eccellente vino, il quale mi fece obliare per qualche tempo il dolore mortale da cui io era oppresso. Il vecchio, essendosi accorto dell'effetto prodotto in me da quella bevanda, mi fece segno di dargliene a bere. Gli presentai la zucca, la prese e come il liquore gli parve aggradevole, la vuotò fino all'ultima goccia. Ve n'era quanto bastava per ubriacarlo. Ben tosto, il fumo del vino salendogli alla testa, cominciò a cantare a suo modo e a brandirsi sulle mie spalle. Le sue gambe si rilasciarono a poco, ed io, vedendo che egli non mi stringeva più, lo gettai per terra, ove rimase privo di sensi. Allora presi una grossissima pietra e con quella gli schiacciai la testa. Ebbi gran gioia di essermi liberato per sempre da quel maledetto vecchio e camminai verso il lido del mare, ove trovai alcuni uomini di un naviglio, il quale aveva dato fondo per fare acqua, prendere un po' di rinfresco. Furono estremamente meravigliati di vedermi e di sentire i particolari delle mie avventure. «Voi eravate caduto, mi dissero, nelle mani del vecchio del mare e voi siete il primo che egli non abbia strangolato». Dopo avermi informato di queste cose, mi condussero con essi nel loro naviglio, il cui capitano mostrò sommo piacere di ricevermi quando seppe tutto ciò che m'era accaduto. Fece vela di nuovo e dopo alquanti giorni di navigazione approdammo al porto di una grande città, le cui case erano fabbricate di buona pietra. Uno dei mercanti del vascello che mi era divenuto amico mi obbligò ad accompagnarlo e mi condusse in un alloggio destinato a servire di ricetto ai mercanti stranieri. Egli mi diede un gran sacco. Quindi, avendomi raccomandato a certe persone della città che avevano un sacco come me e avendole pregate di menarmi con loro a raccogliere del cocco, mi disse «Andate, seguiteli e fate come li vedrete fare». Giungemmo ad una gran foresta di alberi estremamente alti, il di cui tronco era tanto liscio da non esser possibile di apprendervisi per salire fino ai rami ove era il frutto. Erano degli alberi di cocco da cui volevamo far cadere il frutto e riempire il nostro sacco. Entrando nella foresta, vedemmo un gran numero di grosse e piccole scimmie, le quali presero a fuggire innanzi a noi appena ci scorsero, salendo fino alla cima degli alberi con una meravigliosa agilità. I mercanti raccolsero delle pietre e le gettarono contro le scimmie. Imitai il loro esempio e vidi che le scimmie, fatte accorte del nostro disegno, coglievano con ardore i cocco e ce li gettavano con gesti indicanti il loro sdegno e la loro animosità. Con questo stratagemma riempivamo i nostri sacchi di quel frutto, il quale ci sarebbe stato impossibile di avere in altro modo. Quando ne avemmo pieni i nostri sacchi, ce ne tornammo alla città, ove il mercante mi pagò il valore del sacco di cocco che io aveva portato. «Continuate», mi disse, «fin tanto che non abbiate guadagnato abbastanza da poter tornare a casa vostra». Lo ringraziai del buon consiglio ed insensibilmente feci una grande raccolta di cocco da mettermi da parte una somma considerevole. Il vascello sul quale io era venuto aveva fatto vela con alcuni mercanti i quali l'avevano caricato di cocco. Attesi l'arrivo di un altro, il quale approdò ben tosto al porto della città per fare un carico simile. Vi feci imbarcare, soprattutto, i frutti da me raccolti e quando fu pronto a partire andai a prender commiato dal mercante a cui aveva tanta obbligazione. Ei non potette imbarcarsi con me perché non aveva terminato i suoi affari. Mi rimisi in mare, allegro, sopra un vascello che approdò felicemente a Bassora. Di là tornai a Baghdad. Sesto viaggio. A capo d'un anno di riposo mi preparai a fare un sesto viaggio, malgrado le preghiere dei miei parenti ed amici che fecero quanto era in loro potere per trattenermi. Invece di prendere il mio cammino per il Golfo Persico, passai di bel nuovo per varie province della Persia e delle Indie e giunsi a un porto di mare dove mi imbarcai su di un buon naviglio, il cui capitano era risoluto di fare una lunga navigazione. Ed in vero fu lunghissima, ma al tempo stesso sì sventurata che il capitano e il pilota perdettero la via in modo da ignorare dove fossero. Finalmente la riconobbero, ma noi, quanti eravamo passeggeri, non avemmo motivo di rallegrarcene. Ed un giorno restammo attoniti nel vedere il capitano abbandonare il suo posto battendosi la testa come un uomo cui la disperazione ha turbato la mente. Gli domandammo perché così si affliggesse. «Io vi annunzio», ci rispose, «che siamo nel sito più pericoloso del mare. Una rapidissima corrente trascina il naviglio e fra un quarto d'ora saremo tutti morti». A tali parole ordinò di far mettere in ordine le vele, ma le corde si ruppero nella manovra ed il naviglio, senza che fosse possibile di darvi riparo, fu trascinato dalla corrente a piede una montagna inaccessibile, dove arenò e si sdrusciò. dandoci però il tempo di salvare le nostre persone e di sbarcare i nostri viveri e le nostre merci. Iddio ha fatto quel che gli è piaciuto. Qui possiamo scavare le nostre fosse e darci l'ultimo addio. La montagna a piede della quale stavamo formava le coste di un'isola molto lunga e vastissima. Quella costa era tutta coperta di frantumi di vascelli che vi avevano fatto naufragio ed un'infinità di ossami ci fecero inorridire. Era quasi una cosa incredibile la quantità di mercanzie e di ricchezze che si presentavano ai nostri occhi per ogni parte. Per compiere la descrizione di quel luogo, dirò che i navigli non possono discostarsene quando vi si sono una volta accostati a una certa distanza. Se essi furono vispinti da un vento di mare, il vento e la corrente li fanno naufragare. O se vi si trovano quando soffia il vento di terra, il che potrebbe favorire il loro allontanamento, l'altezza della montagna lo arresta e produce una calma che lascia agire la corrente, la quale li trasporta contro la costa, ove si infrangono, come vi fu fracassato il nostro. Per colmo di infortunio, non è possibile di ascendere sulla vetta della montagna e di scamparla per alcun sito. Restammo sulla riva come gente che ha perduto il cervello, attendendo la morte di giorno in giorno. Dapprima avevamo divisi i nostri viveri in parti uguali, così ciascuno visse più o meno degli altri, secondo l'uso che fece delle sue provvigioni. Quelli che perirono i primi furono sotterrati dagli altri. In quanto a me, resi gli ultimi officii a tutti i miei compagni. Nulla di meno, quando io sotterrai l'ultimo, mi restavano così pochi viveri che io giudicavo non poter molto durare, di modo che scavai da me stesso la mia tomba. Ma Iddio ebbe ancora pietà di me, ispirandomi di andare fino al fiume che si perdeva sotto la volta della grotta. Colà, dopo averlo esaminato con molta attenzione, dissi fra me: «Questo fiume che si nasconde a questo modo sotterra deve uscire per qualche sito». Costruendo una zattera e abbandonandomi su di essa alla corrente dell'acqua, giungerò a una terra abitata o perirò. Se perisco, non avrò fatto se non cambiar genere di morte». Non esitai a lavorare intorno alla zattera dopo questo ragionamento. La costrussi con buoni pezzi di legno e con grossi cavi, legandoli insieme sì forte da farne un piccolo bastimento abbastanza solido. Quando fu terminato, lo caricai di alcune balle di rubini, di smeraldi, d'ambra grigia, di cristallo di rocca e di stoffe preziose. Mi imbarcai sulla zattera con due piccoli remi che non aveva dimenticato di fare e, lasciandomi trascinare dal corso del fiume, mi abbandonai alla volontà di Dio. Tosto che fui sotto la volta, non vidi più luce e la corrente mi trascinò senza che potessi osservare dove mi trasportava. Vogai per alcuni giorni in quell'oscurità senza mai scorgere un raggio di luce. Durante quel tempo non mangiavo dei viveri che mi restavano se non quanto abbisognava per sostentarmi la vita, ma benché io vivessi con frugalità, finii per consumare le mie provvigioni. Allora, senza che me ne potessi impedire, un dolce sonno venne ad impadronirsi dei miei sensi. Non posso dirvi se dormii lungo tempo, ma allo svegliarmi mi vidi con meraviglia in una vasta campagna in riva d'un fiume, dove la mia zattera era legata in mezzo a un gran numero di negri. Mi levai appena li ebbi scorti e li salutai. Mi presentarono molte sorta di vivande, e quando ebbi contentata la mia fame, feci loro una relazione fedele di tutto ciò che mi era accaduto, il che parvero ascoltare con molta ammirazione. «Ecco una storia delle più meravigliose. Bisogna che voi stesso veniate ad informare il re». Risposi loro che io era pronto a far ciò. Camminammo tutti insieme fino alla città di Serendib, poiché in quell'isola io mi trovava. I negri mi presentarono il re. Quel principe mi fece avanzare e prender posto vicino a lui. Mi domandò in primo luogo come io mi chiamassi. Nulla nascosi al re, gli feci lo stesso racconto che ora avete inteso e ne fu così sorpreso e soddisfatto che comandò si scrivesse la mia avventura a lettere d'oro per essere conservata negli archivi del suo regno. Incaricò uno dei suoi ufficiali d'aver cura di me e mi fece dare delle persone per servirmi a sue spese. Quell'ufficiale eseguì fedelmente gli ordini del suo padrone e fece trasportare nell'alloggio in cui mi condusse tutte le balle di cui la zattera era carica. Feci un viaggio alla montagna ove, secondo la nostra credenza, Adamo fu relegato dopo essere stato bandito dal paradiso terrestre. Quando fui ritornato nella città, supplicai il re di permettermi di ritornarmene al mio paese, il che mi accordò gentilmente, obbligandomi di accettare un ricco dono che fece trarre dal suo tesoro. Quando fui per prender commiato da lui, n'ebbi un altro dono ben più considerabile e al tempo stesso mi incaricò di una lettera per il commendatore dei credenti, nostro sovrano signore, dicendomi: «Vi prego presentar da parte mia questo regalo e questa lettera al califfo Harun al-Rashid e di assicurarlo della mia amicizia». Il dono consisteva in primo luogo in un vaso di un sol rubino, incavato e lavorato a uso di coppa, di mezzo piede di altezza e di un dito di grossezza, pieno di perle rotondissime e tutte del peso di mezza dramma. In secondo luogo, in una pelle di serpente che aveva delle scaglie grandi quanto una moneta ordinaria d'oro, e la cui proprietà era di preservare dalle malattie coloro i quali vi si sdraiavano sopra. In terzo luogo, un 50.000 dramme di legno d'aloe oltremodo eccellente, con 30 grani di canfora della grandezza d'un pistacchio. Il tutto era accompagnato da una schiava d'una bellezza incantevole, le di cui vesti erano coperte di pietre preziose. Il naviglio si mise alla vela e dopo una lunga e felicissima navigazione approdammo a Bassora, da dove mi recai a Baghdad. La prima cosa che feci dopo il mio arrivo fu di adempiere all'incarico di cui era incombenzato. Presi la lettera del re di Serendib, andai a presentarmi alla porta del commendatore dei credenti, seguito dalla bella schiava e dalle persone della mia famiglia, le quali portavano i doni di cui io era stato incaricato. Settimo viaggio. Al ritorno del mio sesto viaggio, abbandonai assolutamente l'idea di farne degli altri. Un giorno in cui dava un banchetto a numerosi miei amici, mi si venne ad avvertire che un ufficiale del califfo chiedeva di me. Mi alzai da tavola e gli andai incontro. «Il califfo», mi disse egli, «m'ha incaricato di venirvi a dire che vuole parlarvi». Seguì al palagio l'ufficiale ed il principe, il quale io salutai prosternandomi ai suoi piedi. «Sinbad», mi disse, «ho bisogno di voi. Fa duopo che andiate a portare la mia risposta e i miei doni al re di Serendib. È ben giusto che io contraccambi la gentilezza ricevutane». Il comando del califfo fu per me un colpo di fulmine. In pochi giorni mi preparai alla partenza e tosto, consegnatimi i doni del califfo con una lettera di sua propria mano, partii e presi il cammino di Bassora, ove mi imbarcai. La mia navigazione fu felicissima e giunsi all'isola di Serendib. Colà esposi ai ministri la commissione di cui io era incaricato e li pregai di farmi dare udienza senza indugio, il che essi fecero. Fui condotto con onoranza al palagio e quivi salutai il re, prosternandomi secondo l'uso. Quel principe mi riconobbe a prima vista e mi dimostrò una gioia tutta particolare nel rivedermi. «Ah, Sinbad!» mi disse, «siate il benvenuto. Vi giuro aver io pensato a voi spessissimo dopo la vostra partenza. Benedico questo giorno, da poiché ci vediamo un'altra volta». Gli feci i miei complimenti e, dopo averlo ringraziato della sua bontà, gli presentai la lettera e il presente del califfo, che ricevette con tutti i segni di una grande soddisfazione. Il re di Serendib ebbe un gran piacere vedendo che il califfo aveva corrisposto alla sua amicizia. Poco tempo dopo questa udienza, io procurai di avere quella del mio commiato, cui non penai ad ottenere. L'ottenni alla perfine e il re, nel congedarmi, mi fece un presente molto considerevole. Mi rimbarcai tosto con l'intenzione di ritornare a Baghdad, ma non ebbi la fortuna di giungervi come io sperava. 3 o 4 giorni dopo la mia partenza fummo assaliti dai corsari, i quali si impadronirono del nostro vascello, non essendo in niun modo in stato di difenderci. Dopo che i corsari ci ebbero spogliati tutti e datoci dei cattivi abiti in luogo dei nostri, ci condussero in una grand'isola molto lontana, ove ci vendettero. Io caddi tra le mani di un ricco mercante, il quale, appena m'ebbe comprato, mi condusse a casa sua, ove mi fece mangiare, bere e vestire pulitamente. Alcuni giorni dopo mi domandò se io sapessi tirare l'arco. Gli dissi esser questo uno degli esercizi della mia giovinezza e che non l'avea da poi dimenticato. Allora mi diede un arco e delle frecce, e avendomi fatto salire dietro a lui su di un elefante, mi condusse in una foresta, lontana dalla città, e la di cui estensione era vastissima. Noi vi ci inoltrammo di molto, e quando giudicò opportuno di fermarsi, mi fece scendere. Indi, mostrandomi un grand'albero, mi disse: «Salite su quell'albero e tirate agli elefanti che vedrete passare. poiché avvene una prodigiosa quantità in questa foresta. Se alcuno ne cade, venite ad avvertirmene. Dopo avermi detto ciò, mi lasciò dei viveri. Riprese il cammino della città ed io restai sull'albero alla posta per tutta la notte. L'indomani, appena fu levato il sole, ne vidi comparire un gran numero. Trassi sopra essi parecchie frecce e infine uno ne cadde per terra. Gli altri si ritirarono tosto e mi lasciarono in libertà di andare ad avvisare il mio padrone della caccia che io aveva fatto. In ricompensa di questa nuova, egli mi regalò un buon pranzo, lodò la mia destrezza e mi fece molte carezze. Quindi andammo insieme alla foresta a scavare una fossa in cui sotterrammo l'elefante ucciso. Il mio padrone si proponeva di ritornare quando l'animale sarebbe imputridito e di portar via i denti per venderli. Continuai per 2 mesi quella caccia e non passava giorno in cui non uccidessi qualche elefante. Un mattino, mentre aspettava l'arrivo degli elefanti, mi accorsi, con estremo stupore, che essi si diressero verso di me con orribile fracasso e in sì gran numero che la terra ne era coperta e tremava sotto i loro passi. Si avvicinarono all'albero ove io era asceso e tutto lo accerchiarono con le proboscidi tese e gli occhi fissi su di me. A quello spettacolo sorprendente io rimasi immobile e preso da tale spavento che l'arco e le frecce mi caddero dalle mani. Dopo qualche momento un elefante più grosso abbracciò l'albero dalla parte inferiore con la sua proboscide e, sradicatolo, mi caricò sul suo dorso. Egli si pose quindi alla testa di tutti gli altri, i quali lo seguivano in truppa, e mi portò fino ad un sito ove, avendomi posto in terra, si ritirò con tutti quelli che l'accompagnavano. Immaginate lo stato in cui era, credeva dormire anziché vegliare. Finalmente, dopo essere stato qualche tempo steso in quel luogo, non vedendo più alcun elefante, mi levai ed osservai. Io ero su di una collina tutta coperta d'ossa e di denti d'elefanti. Ammirai l'istinto di quegli animali e non dubitai punto che quello non fosse il loro cimitero e che non mi avessero quivi condotto a bella posta per mostrarmelo, affinché cessassi dal perseguitarli, da poiché io lo faceva per il solo motivo d'avere i loro denti. Non mi fermai punto sulla collina, volsi i miei passi verso la città e dopo aver camminato un giorno ed una notte giunsi a casa del mio padrone. Appena m'ebbe scorto, il mio padrone mi disse: «Ah, povero Sinbad, io era in grande ansietà per sapere ciò che eri divenuto. Sono stato alla foresta, vi ho trovato un albero di fresco sradicato, un arco e delle frecce per terra e dopo averti inutilmente cercato disperava di mai più rivederti». Soddisfeci la sua curiosità e il giorno appresso, essendo andati tutti e due alla collina, riconobbe con estrema gioia la verità di ciò che gli avevo detto. Caricammo l'elefante sul quale eravamo venuti di quanti denti poteva portare e quando fummo di ritorno, «Fratello», mi disse, «poiché non voglio più trattarvi da schiavo, dopo il piacere cagionatomi con una scoperta che dovrà arricchirmi, Dio vi colmi d'ogni sorta di beni e di prosperità. Io dichiaro innanzi a Lui che vi rendo libero fin da questo istante. Gli elefanti della nostra foresta ci fanno perire ogni anno un'infinità di schiavi da noi mandati a cercare l'avorio. Voi mi procurate un incredibile vantaggio. Finora non abbiamo potuto aver l'avorio che collesporre la vita dei nostri schiavi ed ora ecco tutta la nostra città arricchita per mezzo vostro. Non crediate che io pretenda avervi ricompensato con la libertà da me orora datavi. Voglio aggiungere a questo dono dei beni considerevoli». A questo discorso obbligante risposi: «Padrone, Dio vi conservi, la libertà accordata mi basta per risdebitarvi verso di me e per unica ricompensa del servizio che ho avuto la fortuna di rendere a voi e alla vostra città, altro non vi domando se non il permesso di ritornare al mio paese». «Ebbene», replicò egli, «il Mossone ci condurrà ben presto dei navigli i quali verranno a caricare avorio. Io allora vi rimanderò». I navigli alla fine arrivarono e il mio padrone, avendo egli stesso scelto quello sul quale io dovea imbarcarmi, lo caricò d'avorio metà per mio conto. Non si dimenticò di farvi mettere delle provisioni in abbondanza per il mio viaggio ed inoltre m'obbligò ad accettare dei regali di gran prezzo fra le rarità del paese. Dopo averlo ringraziato quanto mi fu possibile di tutti i benefici che da lui aveva ricevuti, mi imbarcai. Ci fermammo in alcune isole per prendervi dei rinfreschi. Trassi dalla vendita del mio avorio una grossa somma di danaro, comprai parecchie cose rare per farne dei regali indi mi unii ad una grossa carovana di mercanti e giunsi felicemente a Baghdad. A questo modo Sindbad terminò il racconto del suo settimo ed ultimo viaggio e, volgendosi quindi a Hindbad, «Ebbene, amico mio», soggiunse, «avete mai udito dire aver qualcuno sofferto al par di me? Non è forse giusto che dopo tanti travagli io goda d'una vita piacevole e tranquilla?» Appena ebbe proferite queste parole, Hindbad gli si accostò e, baciandogli la mano, disse, «Signore, avete sopportato orribili pericoli. Le mie pene non sono paragonabili alle vostre. Se esse mi affliggono, me ne consolo col più piccolo profitto che ne traggo. Voi meritate non solo una vita tranquilla, ma siete degno ancora di tutti i beni immaginabili, poiché ne fate un sì buon uso e siete cotanto generoso». Sindbad gli fece dare altri 100 zecchini. Lo ricevette nel numero dei suoi amici, gli disse di abbandonare la sua professione di facchino e di continuare a venire a pranzo da lui tutti i giorni.